incontro del Centro Culturale di Milano dal titolo Convivenza, diritti e integrazione, le sfide del multiculturalismo, che ha come tema la presentazione di questo libro a cura di Joan Prades, teologo spagnolo, dal titolo All'origine della diversità, le sfide del multiculturalismo. È un libro, diciamo, speciale, edito dalla Guerini per la collana della Fondazione per la Sussidiarietà. È un libro speciale perché non è un semplice libro, diciamo che è il frutto del lavoro multidisciplinare, multiculturale, di un gruppo di studiosi di diverse discipline, appunto, di diverse nazionalità. Una prima parte, Ordinare la convivenza, che ha una lettura giuridica dell'aspetto del multiculturalismo, dopo l'introduzione di Prades, naturalmente, poi una parte filosofica che comprende la diversità sotto il profilo proprio antropologico, e quindi una terza parte dal titolo Riconoscere Dio come fondamento comune, che affronta il tema in termini teologici, e qui in questa terza parte abbiamo contributi di personaggi cattolici, appunto come lo stesso Prader, come Schindler, come Massimo Borghesi, come il Vescovo di Granada, ma anche di esponenti fondamentali del pensiero anglicano come Milbank, l'inglese Milbank, e l'americano Auerbach. E vediamo tra gli altri nomi di altissimo livello nazionale e internazionale, appunto sulla prima parte Antonini, Barazzetta, Pinker, Tabbia, Violini, Weiler, tra i filosofi Botturi, Di Martino, Donati, Esposito. E quindi vuol dire che questo libro è una riflessione profonda, serrata, che nasce non semplicemente dalla giusta posizione di questi contributi, ma dal dialogo tra queste persone, che sono arrivate a una sintesi, secondo me, interessante, che va ben al di là della presentazione di stasera, ma che è un invito a ciascuno dei presenti, anche noi presenti, di prenderlo come punto di riferimento per affrontare un tema che non è più solo un tema culturale, un tema di elite, ma un tema cruciale per il prossimo sviluppo, perché parlare di questo tema si può fare, come faremo stasera, partendo da queste premesse fondamentali, ma vuol dire parlare della possibilità che gente di etnie diverse, di religioni diverse, conviva nelle nostre città e nel mondo in un modo pacifico, costruendo una civiltà, da una parte senza distruggere l'identità, dall'altra parte però senza distruggersi a vicenda. Pensate a tutto il grande tema scatenato dal terrorismo, ma anche al tema di cosa vuol dire in una società come quella italiana, che pur è, soprattutto in tutte le parti, nord e sud, una società multietnica per definizione, perché pensate a un posto come Milano che nasce dai Camuni, dai Galli, dai Celti, dai Romani, Longobardi, Franchi, spagnoli, austriaci, nandicanecchi, di puro come razza non c'è proprio niente, quindi il multiculturalismo ce l'abbiamo nel sangue, ma che forse nell'ultimo secolo ce l'avevamo dimenticato. 30 anni fa, 40 anni fa era normale trovare una società multiculturale a Londra, non lo era a Milano o a Roma, adesso è una caratteristica anche quantitativamente fondamentale. Quindi domandarsi come si può convivere, come si può costruire una civiltà insieme è assolutamente fondamentale. Per questo abbiamo invitato, per questa presentazione abbiamo invitato il sindaco di Milano Letizia Moratti, ma per un improvviso impegno familiare di cui si scusa non ha potuto venire, ed è venuto l'assessore Finanza Flori, assessore alla cultura. Devo dire che ci dispiace che non ci sia il sindaco, evidentemente, ma ci è molto gradita la presenza dell'assessore Finanza Floris, perché, lasciatemi dire una battuta, è un assessore alla cultura che si intende di cultura, di libri, da sempre, anche prima di fare l'assessore, cosa che non è molto frequente da queste parti. Poi abbiamo appunto Joan Prades, che è docente di teologia dogmatica alla facoltà teologica di San Damaso di Madrid, e Carmine Di Martino, che è docente di propedeutica filosofica nell'Università degli Studi di Milano. Allora, chiedendo ai nostri tre ospiti di presentare questo libro, le tesi di questo libro, naturalmente a Prades e a Di Martino di presentarle essendo coautori, Prades anche come curatore, quali sono le basi su cui si costruisce questo libro, e poi invece evidentemente all'assessore Finanza Flores di fare il suo commento critico sul libro stesso. Quindi darei la parola innanzitutto a Prades perché introduca il tema e ci dica qual è il filo rosso, la logica che sta sotto al libro e alla sua lettura del tema.
Grazie, innanzitutto volevo esprimere la mia gratitudine al Centro Culturale e alla Fondazione per l'invito a presentare oggi il libro, anche tra l'altro perché io la prima volta che mi sono occupato di multiculturalismo in vita mia, che non è un argomento che uno diciamo avrebbe scelto così, è stato dietro invito del Centro di Milano, Culturale di Milano, che mi aveva proposto anni fa una prima provocazione su questo argomento. E una volta che l'hai fatto, la seconda, poi che l'hai fatto la prima, e la terza diventi lo sperso, come qua, non c'è più.
Tra i ciechi i monocoli fanno.
Esatto. Ciò che dirò è piuttosto un invito alla lettura, per cui mi permetto anche di fare solo dei cenni o dei passaggi, perché la ricchezza è nelle pagine del libro di cui si parlava adesso. Prima di parlare del libro parlo degli autori, perché c'è dietro ed è vero che non è semplicemente una pubblicazione così. Se posso dico tre caratteristiche di come è nato questo volume. In primo luogo, che gli autori sono amici, forse non è scontato, in diverso grado e profondità, e che alla radice di questa amicizia c'è una convinzione, c'è una comune percezione della dignità dell'uomo, condiviso da tutti i collaboratori, della dignità dell'uomo, della società come un luogo di possibile incontro fra uomini, e di Dio come un fattore decisivo per l'umanizzazione dei rapporti e non per il contrario. Dio è parte della soluzione, non parte del problema. Dunque una visione, possiamo dire sinteticamente, religiosa della vita. C'è qualche autore che non è cristiano, un ebreo, cristiani di diverse confessioni, condividiamo questo sguardo sulle cose. Condividiamo anche il lavoro accademico, praticamente tutti, in discipline e in campi diversi, eppure mi pare che l'altra caratteristica dell'uomo sia poter rintracciare una modalità di usare la ragione che ci accomuna, che riesce a identificare i problemi decisivi, come si potrà vedere, penso, dopo, dall'interno dei vari campi, giuridico certamente, che è dove emergono subito le questioni scottanti, ma anche sulla riflessione antropologica, sociologica, delle diverse discipline sociali, fino ad arrivare allo sguardo strettamente religioso teologico. In questo senso l'etichetta abituale è un volume interdisciplinare. La terza caratteristica degli autori è che tutti noi siamo convinti che la fede cristiana sia un fattore di novità decisivo nell'affrontare la questione del multiculturalismo, a patto che non rinunci alla propria originalità. Se la fede cristiana non dovesse rimanere fede cristiana, è anche meno utile all'affronto delle tante e difficili questioni che pone l'argomento così genericamente intitolato multiculturalismo. Di che cosa abbiamo parlato, cioè quali sono le questioni che sono dentro affrontate dagli autori in questo modo? Faccio alcuni passaggi. Prima questione, molto ovvia se si vuole, però secondo me da non saltare, è che ciò che chiamiamo genericamente multiculturalismo o multiculturalità indica in primo luogo un fatto che oggi è presente nelle nostre terre. Uomini di altre culture o di altre religioni sono molto vicini a noi. Nelle scuole i bambini si trovano con bambini di altre culture o di altre regioni, nelle case le colf lavorano e sono provenienti da tanti paesi e in tanti ambiti della vita, dei servizi, troviamo delle persone oggi che non hanno più una omogeneità culturale, linguistica o religiosa con ciò che a noi fino a pochi anni fa sembrava normale, standard. Lo si voglia o meno, l'Europa è diventata ancora una volta, diceva adesso Vittadini, perché l'è già stata molte volte, ancora una volta nella sua storia di secoli, terra di incontro. Le migrazioni dall'America Latina, dall'Europa dell'Est, dall'Africa, dal Maghreb, hanno reso ancora l'Europa occidentale una terra di incontro. E questo è un dato di fatto che non abbiamo potuto evitare e che non possiamo evitare, perché i fenomeni accadono senza chiedere permesso. Non è che nessun governo nell'Unione Europea ha disegnato il progetto di far venire persone dalle altre parti del mondo in Europa. I fatti che accadono, tutti i fatti, costringono a usare la ragione. E perciò, davanti al fatto del multiculturalismo, sottolineo fatto per contrapporre per esempio a teoria. Magari 10-20 anni fa c'era il solito avventuriero esploratore che ne andava, che ne so io, nel Pacifico Sud e tornava indietro e scriveva una tesi di laurea di 500 pagine sulle variazioni etniche del qualsiasi popolo che aveva incrociato là e si andava in biblioteca. Oggi basta uscire per strada e ci si trova davanti al fatto che costringe tutti noi, qui non c'è solo l'intellettuale, l'esperto che riesce a dire, ma costringe tutti noi a giocarci in prima persona. E la prima cosa che il fatto ci costringe a fare è decidere se questi processi storici delle migrazioni solo si debbano al puro caso o possano risolversi, per esempio, nella somma dei fattori economici, demografici, industriali e tanti altri che di fatto giocano lì, oppure se si può rintracciare, se si può identificare nel fatto una ragione più profonda, fino a dire c'è un disegno nei movimenti dei popoli che indica una razionalità e non una irrazionalità, un ordine e non un caos. I movimenti dei popoli con le conseguenze umane che tutti vediamo molto profonde obbediscono ad un disegno, per noi cristiani si può usare la parola, una provvidenza che guida la storia e che se c'è costringe noi a dare risposta, ci richiama, è una circostanza che ci richiama a rispondere e dunque ci obbliga, nel senso più bello della parola, ci obbliga a rispondere all'altezza del fatto, all'altezza di ciò che sta accadendo. Per me questa è una delle cose che sto imparando man mano che si va avanti un po' nel leggere, nel conoscere, nell'incontrare, che per noi europei attraverso anche altre circostanze, adesso abbiamo in casa anche la crisi economica, anche ci costringe a uscire fuori, a rispondere, ma di certo il fatto della presenza di altre persone di cultura o di religione diversa della nostra chiede una nostra risposta di ragione e di affezione. Cosa suggerisce questo fatto? In primo luogo dico una cosa molto semplice che però va sottolineata. La convivenza è un bene in se stessa. La convivenza è un bene in partenza. Di fronte all'altro che arriva, di fronte all'altro che c'è, di fronte a noi che ci siamo già, che si possa convivere è un bene in se stesso. Non semplicemente che ci sia una coesistenza, che ci sia l'uno accanto all'altro, che si possano creare dei ghetti o delle zone più o meno riservate, che si possa convivere da uomini è un bene. E questo si capisce molto bene, senso contrario, dove si vedono le società dove la convivenza si è resa o difficilissima o quasi impossibile. Se guardiamo qualsiasi zona del mondo dove il conflitto permanente rende la convivenza impossibile e appaiono scontri violenti o terrorismo o guerra, si capisce che quelle cose lì non sono umane, che invece la convivenza è un'esigenza elementare della socialità umana. Io lo dico per quello che tocca a me, ancora venerdì i terroristi di ETA hanno fatto esplodere una macchina piena di esplosivo nel parcheggio di un'università nel nord della Spagna. Potevano ammazzare 100 ragazzi. Per grazia di Dio non hanno ammazzato nessuno, tante persone ferite, tante macchine distrutte, eccetera. Chi ha potuto vedere con i suoi occhi e vede con i suoi occhi che cosa vuol dire ammazzare, uccidere la convivenza, capisce che si deve prevenire in ogni modo non arrivare a queste situazioni. Nella convivenza nostra, nella dimensione culturale anche della nostra convivenza, c'è una categoria che c'entra già direttamente con le nostre questioni di oggi, che non sappiamo a volte bene che cosa può voler dire, se è a favore o se è contro, è la categoria della differenza culturale. Buona parte delle riflessioni del libro tentano di fare i conti con questa dimensione della convivenza che ci ha un po' spiazzati, perché appunto ci troviamo non solo con le differenze di fatto, ma con una quantità enorme di teorie o di pseudoteorie che in nome della differenza non si capisce a volte bene che cosa stiano portando, dove ci stiano portando. In particolare perché a volte la categoria della differenza culturale viene letta in dei termini, come si dice spesso, di un relativismo culturale, vale a dire il diverso è talmente diverso, il differente è talmente differente che lo dobbiamo lasciare stare così com'è, chi sono io per giudicare la differenza. Questa modalità, per così dire, relativista di comprensione della differenza porta, diciamo, chi non la sente adeguata, magari a volte nell'estremo opposto, di dire ogni differenza riguardo a ciò che eravamo, riguardo a ciò che abbiamo vissuto, va male. È un di meno, ci fa andare indietro, che ci siano dei diversi, che ci sia della gente che non è come eravamo tutti prima, è qualcosa da cui proteggersi. È inevitabile che la differenza culturale debba essere letta in termini relativisti e dunque ci si debba difendere? Secondo me no. Dipende, ma non è, come tutto nella storia, è drammatico, è affidato alla ragione e alla libertà della generazione che sta vivendo, e perciò l'esito io non lo so, perché non sono capace di indovinare il futuro, so soltanto che non è inevitabile che la differenza culturale venga letta necessariamente in termini relativisti. Proviamo a pensare che questa sfida che va dal quotidiano vissuto, che viviamo tutti, fino alle grandi questioni che stanno sui giornali, può essere un'occasione magari per reimparare alcune questioni che sembravano oramai acquisite nella cultura politica, nella cultura pubblica dell'Occidente europeo o dell'Occidente, pensando anche in America. Si possono in questi dibattiti avere anche delle voci stonate, delle uscite strane. Per esempio il libro si occupa del dibattito tremendo che aveva suscitato in Inghilterra un intervento dell'arcivescovo Rowan Williams sulla Sharia e la legge nel Regno Unito, che Milbank commenta con grande attenzione nel suo saggio. Che questioni si possono aprire o si possono riaprire nella occasione della presenza forte della differenza culturale. Per esempio, uno dei dogmi, diciamo così, della vita sociale europea degli ultimi 300-350 anni è quello della rigorosa separazione fra pubblico e privato, fra sfera pubblica e sfera privata. E a sostegno delle due sfere avevamo lo Stato, garante della sfera pubblica, e il cittadino, garante della sfera privata, o protagonista meglio. Ma entrambi stanno subendo profondi cambiamenti, non da ultimo dovuto ai fatti che il multiculturalismo ha portato dentro le frontiere degli Stati nazionali e nella convivenza dei singoli cittadini. Per esempio, gli Stati devono adesso fare i conti con delle realtà comunitarie, con dei gruppi e non solo con dei singoli cittadini, in merito a tante cose, non solo legate alla religione o alla cultura, ma anche molto fortemente ci sono delle comunità che, avendo un'identità sociale di gruppo per ragioni di cultura o di religione, di fatto negli stati di stampo liberale occidentale pongono delle questioni. Le soluzioni legislative ci sono anche nel libro, con tutti i pro e i contro che sono molto sfumati, molto articolati, ma è vero che in una società dove i soggetti sociali tradizionali magari sono un po' o tanto in crisi, a cominciare dallo Stato stesso, ma poi a seguire dal singolo cittadino, che non è più l'agente sociale di una volta, ma l'espressione abituale della socialità a cui eravamo abituati, oggi si rimette in discussione l'assetto di che cosa voglia dire pubblico e privato. Ed è certo che tante di queste questioni costringono a ripensare se può stare in piedi quella divisione così apparentemente risolta e chiara, pacifica nelle nostre società come quella, per dire. Ma questo riporta come una conseguenza certe cose che negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Canada, in tanti posti si sono suggerite alla vita pubblica. Si può dire che la cittadinanza può portare cognome? Non è stato, secondo me è vero, una delle grandi acquisizioni delle democrazie liberali che il cittadino non ha cognome, che il cittadino ha uguali diritti davanti alla legge e che questo non può dipendere da nessuna altra considerazione che lo possa rinchiudere, possa farlo meno degno di rispetto davanti alla legge? Cioè, noi sappiamo quanti beni si sono seguiti da questa acquisizione del diritto pubblico europeo, ma sappiamo anche che oggi c'è in ballo tante cose, per esempio la cultural citizenship. Si può parlare di una cittadinanza culturale? Oltre ai diritti classici, i diritti sociali, si può oggi, dico, penso al mio governo che spende diritti giorno e notte, si può anche parlare di diritti culturali? Che cosa vuol dire diritti culturali? Chi è il soggetto dei diritti culturali? Sono le comunità? Eccetera. Questi sono problemi aperti e la cultura liberale di destra o di sinistra non riesce a chiudere, no? Progressista o conservatrice che sia, qui c'è qualcosa di nuovo che non è solo per una minaccia, che non è solo per un di meno, ma per una sfida, per una provocazione. Il tentativo del libro non è solo porre delle domande senza risposta, perché si può essere molto bravo a trovare dei problemi, no? Ma se più bravi se si trovano soluzioni, essere intelligenti a vedere i problemi si è quasi tutti, trovare anche delle risposte è meno usuale. Io adesso, per finire, solo volevo suggerire le questioni che sono in ballo a diverso titolo, giuridico, filosofico, sociologico, e vorrei quasi, come dei titolari, indicare alcuni dei criteri, dei principi che mi sembrano sia condivisi dagli autori del volume, per tentare di proporre una pista su cui camminare. direi, faccio quattro suggerimenti. Il primo, poi forse il professor Di Martino riprende, il primo è la, molto importante, è la critica al relativismo culturale. Diciamo, la prima mossa deve essere mettere in discussione questo dogma contemporaneo là dove si è diffuso, oggi non è come una volta, però ancora va per la maggiore, e che cosa implica veramente dire che la diversità fra noi uomini è tale che non ci si può ritrovare insieme. È quasi un assioma che non va discusso, è una tua opinione, ma l'altro che viene da un'altra cultura è un altro mondo a sé, per dire uno dei modi più semplici con cui questo assioma del relativismo culturale assoluto funziona. Invece si può mostrare, e lì è stato fatto secondo me in un modo molto intelligente, che cosa c'è sotto questo dogma del relativismo culturale assoluto e come invece si può mostrare la sua falsità. Il secondo principio, che è molto importante in positivo, è che serve un fondamento per un dialogo che sia in grado di tenere la differenza dell'altro in un modo positivo. Mi ha accompagnato sempre una citazione di Giussani, dove lui dice: ciò che abbiamo in comune con l'altro non si deve cercare tanto nella sua ideologia, bensì nella struttura originale, nelle esigenze umane, nei criteri originari, in virtù dei quali lui risulta un uomo come noi. Una struttura originale, dice Giussani, delle esigenze, dei criteri originari, per cui io riconosco che l'altro è un uomo come me. E questo è il fondamento del dialogo, e sottolineo che, non, come dice Giussani, non è un'ideologia ma un'esperienza, perché io penso che grande parte dell'interesse, non dico solo del libro, ma di qualsiasi tentativo che noi possiamo fare in questo campo, dipende da una partenza sull'esperienza, una partenza sull'ideologia, anche nel caso uno pensasse di avere l'ideologia giusta. E l'esperienza elementare è questa condizione umana comune che tanta letteratura scientifica adesso sta riconoscendo, che consente di riconoscere l'altro come diverso e come uno con me. Laddove posso riconoscere l'esperienza vissuta dell'altro come umana e io ho un'esperienza umana vissuta, là è in atto un dialogo vero che consente di fare ulteriori passi. E consente anche di essere critici, di non essere ingenui sul valore di qualsiasi espressione umana che nella sua diversità io possa pensare che non posso dire niente. Non è vero. Laddove il dialogo è impostato sulla comune esperienza umana, è possibile sia il riconoscimento dell'altro come altro, sia eventualmente la capacità di critica e di correzione dell'altro e, dobbiamo anche riconoscerlo, di noi stessi. Perché nessuno di noi possiede l'esperienza umana elementare in dei termini compiuti, e dunque la presenza dell'altro, chiunque esso sia, essendo sul campo dell'esperienza, consente la correzione sua e mia. Io, a me è sempre colpito, non sempre, non voglio esagerare, le volte che sono stato in Egitto, nel Cairo, la quantità di bambini che si vedono per strada. Quella lì è una cosa umana, è umana. Vedo le famiglie con più bambini, la strada è piena di bambini, e tu ti guardi indietro e vedi la tua civiltà. Poi si possono fare altri ragionamenti su altri aspetti della famiglia, ma il principio è quello. Ma perché io dovrei difendere ideologicamente certi tratti della mia cultura se stanno perdendo la sua connessione con l'esperienza umana? Ed è importantissimo poter cogliere simultaneamente l'unità e la diversità. faccio per non essere troppo pesante, finisco con due suggerimenti. Un esempio che mi ha colpito 15 giorni fa, ero a Lisbona e mi hanno portato una serata a sentire fados, questi canti popolari portoghesi. Io sono spagnolo, dunque vicini, si è sempre così un po' guardinghi. Io ho una mia sensibilità che è educata diversamente. Quando ho sentito cantare molto bene, molto bello, veramente bellissimo, ho sentito cantare il portoghese, ho capito simultaneamente due cose. Io non sono portoghese, prima cosa. Seconda cosa, loro sono uomini come me. E non si può disgiungere questa esperienza, non si può astrarre l'umano dalla modalità storica con cui loro hanno espresso, per esempio, la ferita della nostalgia di un amore vero. Cioè, se una cultura è vera, se una cultura è umana, se esprime le esigenze del cuore, nella modalità storica che riesce a fare, che non sarà mai la tua, tu puoi simultaneamente cogliere la differenza e rispettarla ragionevolmente, perché attraverso una modalità storica totalmente diversa dalla tua, tu sei in contatto con l'umano e così capisci anche la modalità con cui tu esprimi la tua nostalgia o il tuo desiderio di amare. E finisco solo con due frasi. In questo esempio è già anche implicito un altro fattore decisivo per il dialogo. Non si può dialogare se non si ha la consapevolezza critica della propria tradizione. Se io spagnolo non avessi, perché posso avere una cultura disumana, se io non avessi la cultura, per esempio, che nel flamenco grida lo stesso bisogno del portoghese, ma fra un fado portoghese e il flamenco spagnolo c'è poche somiglianze, poche. Se io non avessi alle mie spalle una cultura anche essa umana, vera, radicata nell'esperienza, non capirei né me stesso né l'altro. Solo così, dove ci sono uomini legati all'esperienza vissuta in una cultura umana, può avvenire un incontro. E l'altro, il quarto, finisco, principio metodologico, la convivenza è un bene che nasce non solo perché serve dalla legge, dai finanziamenti pubblici che siano, da tanti fattori della convivenza complessa delle società odierne, ma c'è convivenza dove c'è lo spazio di un incontro tra uomini vivi.
Si impernia sui quattro punti anticipati da Javier Prades e io vorrei cercare di costruire un percorso dando in qualche modo ragione di questi quattro, di queste quattro linee. Innanzitutto direi perché parliamo di questo tema. Noi parliamo di questo tema perché a noi italiani, ma a noi occidentali, e solo a noi si pone in maniera indifferibile il problema culturale, giuridico, politico della convivenza fra diverse culture in un medesimo ambito. Le statistiche degli ultimi giorni ci vogliono in cima alla classifica europea dell'immigrazione, quindi a noi si pone questo problema. Dirò che il multiculturalismo non è in antitesi a quanto veniva detto, ma è sottolineare una differenza. Il multiculturalismo non è un fatto, il multiculturalismo è un modello di gestione di un fatto. Il fatto è la multiculturalità, cioè è la compresenza di culture diverse, cioè di etnie diverse, in un medesimo spazio sociale. E il multiculturalismo è uno dei modelli di gestione e di interpretazione di questo fatto. Ce ne sono due di modelli che si sono imposti negli ultimi anni, direi schematizzando, quello multiculturalista, nato in area anglosassone, e quello assimilazionista, alla francese, per intenderci. Direi che il postulato di entrambi è l'inesistenza di un'esperienza elementare, comune a tutti, in grado di far dialogare i diversi, a partire dalle loro differenze. Resta allora soltanto una soluzione alternativa, e cioè la giusta posizione di culture, modello multiculturalista, o la soppressione, una neutralizzazione delle altre a favore, a vantaggio di quella che ospita, modello assimilazionista. Noi ci troviamo culturalmente più vicini a quello multiculturalista, non perché siamo anglosassoni, ma perché questo modello è l'espressione più coerente di una certa direzione assunta dalla cultura europea e in particolare dalla nostra cultura. Come si possono descrivere le caratteristiche del modello multiculturalista? Esso si propone sotto gli auspici della parificazione o della non discriminazione, e in primo luogo razziale, di individui e di gruppi, cioè si propone come riconoscimento della uguale dignità di tutti i cittadini, di tutte le etnie, indipendentemente dalla loro lingua, cultura, religione. La parola d'ordine di questo modello è pari opportunità, che va molto di moda. Niente di più intonato, almeno in apparenza, al rispetto della identità dell'altro, a una perfetta laicità dello Stato e allo spirito democratico. Di contro, alla violenza assimilatrice di uno Stato militante, laicista, che imporrebbe allo straniero la propria lingua, i propri valori, il proprio orizzonte culturale. Tuttavia, attuandosi, il multiculturalismo ha mostrato un volto paradossalmente opposto a quello apparente. Non solo non ha fornito i risultati sperati, cioè non ha assicurato quegli effetti di tolleranza e di pacifica convivenza per i quali era stato programmato, ma ha, al contrario, dove è stato applicato, in area anglosassone appunto, approfondito i conflitti, esasperato le divisioni di partenza, provocato una maggiore segregazione, tanto quanto, almeno tanto quanto, il modello antagonista, quello assimilazionista. Ecco, io vorrei dire in che senso questa conclusione risieda nelle premesse del modello multiculturalista. Semplifico al massimo: il multiculturalismo reca in sé un duplice postulato teorico. Il primo, risolve le individualità nelle identità collettive, nelle identità etnico-culturali, immaginando le culture come dei blocchi compatti perfettamente definiti e impenetrabili. La seconda afferma l'assoluta alterità, e la parola assoluta è importante, e inconfrontabilità delle culture, per cui ognuna di esse è unica e diversa da tutte le altre, intrinsecamente autoreferenziale e idiomatica. Esempio, un certo modo di concepire e di trattare la donna sarà discutibile o non vero per noi, ma potrà essere vero e legittimo per altri, e in ultima istanza ingiudicabile dalla nostra prospettiva. Esso cioè ha la sua verità, la sua sensatezza storica, particolare, determinata, e tanto basta. I valori, le norme, i costumi che caratterizzano una cultura hanno una autarchica sensatezza, non sono valutabili mediante categorie esterne. Nella considerazione delle culture, cioè, secondo il modello multiculturalista, non possiamo usare il più e il meno di verità, di valore. Il deve essere solo uguale. Il che è un altro modo per dire che le differenze culturali sono puramente indifferenti. Le culture hanno tutte lo stesso valore perché non ne hanno alcuno. Cioè non hanno alcun valore che superi la loro pura fattualità. Fatto che ci sono. Ora, se questi miei accenni colgono nel segno, l'ideale implicito del modello multiculturalista quale sarà? Una mera coesistenza di irrelati, gli estrinseci, ossia di sistemi perfettamente equivalenti e inconfrontabili tra loro,
che non hanno nulla da comunicarsi e da scambiarsi, che possono tutt'al più entrare in rotta di collisione, ma non in uno scambio. Il multiculturalista risulta perciò, alla fine dei conti, un moltiplicatore di estraneità, il livello inaugurale dell'ostilità e del conflitto. Perciò, invece di comporre i conflitti, proprio in virtù dei suoi postulati, ne costituisce un fattore di alimentazione. Il multiculturalismo si propone di governare lo spazio pubblico mediante un riconoscimento meramente procedurale, cioè indifferente delle differenze, astenendosi di principio da ogni questione di verità, che è divenuta teoreticamente e politicamente scorretta, immaginando che le identità etnico-culturali, con i loro contenuti e le loro pratiche di vita, possano coesistere senza entrare in contatto, un progetto di ghettizzazione perfetta, senza reciprocamente possano coesistere senza giudicarsi e senza tendere a una influenza identitaria sempre maggiore, senza entrare in competizione, il che ovviamente è impossibile. Ma se l'ideale del multiculturalismo è questo, è costruire uno spazio sociale popolato di universi paralleli, che dovrebbero restare tali, impermeabili, ingiudicabili, allora può avere successo solo due paradossali condizioni. La prima, l'isolamento di ciascuna etnia, religione, cultura. La seconda, la progressiva sterilizzazione delle identità. Perciò questo modello auspica la desertificazione delle religioni e delle culture. Non fatichiamo a comprendere che un simile modello sia costitutivamente foriero di tensioni e insufficiente a far fronte alla situazione nella quale ci troviamo a vivere. Ora, vorrei prendere spunto dal fallimento pratico del multiculturalismo per dire che questo fallimento ci costringe in qualche modo a rimettere in questione schemi di pensiero consolidati e a porre in modo nuovo, non ingenuo, il problema della universalità, vale a dire di una dimensione universale dell'esperienza. Concepire lo spazio sociale come convivenza e interazione fra culture, invece che come pura coesistenza senza rapporti e senza comunicazione, implica infatti pensare la condizione di possibilità dell'incontro fra le culture. Faccio una riflessione, poi cercherò di attaccare il postulato del modello multiculturalista oppure il relativismo culturale concepito come assoluto, diceva prima Prades. È come se nella prospettiva multiculturalista si dovesse sobbarcarsi l'onere della prova se si è nella posizione che afferma l'esistenza di una dimensione universale, cioè bisogna dimostrare che c'è una dimensione universale dell'esperienza, un'esperienza elementare comune a tutti gli individui, sottintendendo, è un puro mito. Non vi è alcuna universalità nell'esperienza umana, nulla che non sia riconducibile alla contingenza storico-culturale di pratiche di vita determinate. Ma, dico io, e introduco una puntualizzazione, l'onere della prova dovrebbe spettare a rigore alla posizione opposta, cioè bisognerebbe dimostrare che non c'è un piano di identità, che non esiste un nucleo comune. Perché dico così? Perché l'esperienza attesta che la comprensione è già sempre accaduta, la comprensione reciproca tra culture. La traduzione è sempre in corso tra individui appartenenti a mondi storico-ambientali diversi e, se c'è incontro, scambio, traduzione, c'è un punto comune. Nessuna identità culturale si presenta cioè come il corpo opaco di un idioma intraducibile. Al contrario, è sempre l'insostituibile iscrizione dell'universale nel singolare, la testimonianza unica, ogni volta unica, dell'essenza umana e del proprio dell'uomo. E qui vorrei attaccare nel senso chimico il postulato del multiculturalismo. Qual è la debolezza del multiculturalismo? Paradossalmente risiede proprio nell'incapacità di pensare la differenza. Il multiculturalismo è debole laddove ritiene di essere forte. Perché? Perché nella misura in cui noi pensiamo la diversità come assoluta, assoluta significa assoluta, questo significa annullarla. La manifestazione e il riconoscimento della diversità dell'altro nella sua infinita alterità, per cui esso appare come altro da me e io lo rispetto, implica strutturalmente il rapporto a una originaria identità, nei termini del rapporto io-tu, semplificando e andando all'osso. Occorre che l'altro possieda la forma dell'ego, che sia un io come me, perché esso mi appaia come alter, altro, senza che la sua alterità si confonda con quella delle cose del mondo. Se non vi fosse una comune forma dell'ego, l'altro sarebbe altro come la pietra. Scomparirebbe la sua alterità. Questo è il principio di ogni violenza. Pensare la assoluta alterità è il principio di ogni mancanza di rispetto. La guerra diviene l'unica forma di rapporto. Dunque, rendersi ciechi alla ultima identità attraverso le diversità comporta l'impossibilità di rendere ragione di ciò che si dà. Sempre si dà l'apparire della molteplicità, della differenza di individui, umanità e culture che comunicano fra di loro. Prima ancora di attribuire dei contenuti a questa identità, voglio sottolineare che essa è quella possibilità che l'accadere dell'incontro con l'altro rivela a posteriori come ciò che era già là, necessariamente all'opera. Se vedo un cinese mangiare con le bacchette, se vedo un cinese emettere suoni, io non capisco l'uso e il costume, non intendo la lingua, e tuttavia so che, ho la consapevolezza che, si tratta di un mondo a me estraneo, mondo umano, che si tratta di una lingua e che si tratta di un costume. Ora, nel tempo è possibile una traduzione, ma se l'incontro accade, dico con una formula stringata, doveva essere possibile. Quindi l'incontro attesta, l'incontro tra mondo familiare e mondo estraneo, tra soggetti di diverse culture, attesta quella universalità, cioè quella soglia che rende possibile la comprensione stessa, la comprensione dell'altro come appartenente a un mondo estraneo al mio, un mondo umano. Dunque, questa identità è sempre all'opera, non attende la riflessione, l'argomentazione, il riconoscimento, la deliberazione dell'uomo per attuarsi, è già là. Può essere negata, teoreticamente, ma non soppressa. Si tratta, dico, di una soglia minimale universale dell'umano che dobbiamo presupporre per spiegare quello che c'è. Secondo punto, voglio sottolineare che universale non è la cultura, universale è l'umano, perché ogni cultura è sempre particolare, ogni lingua è sempre particolare, ogni insieme di usi e costumi. Sebbene ogni cultura abbia la vocazione all'universalità. Che cosa intendo dire? Che ciò che originariamente abbiamo in comune con l'altro non è da ricercare sul piano della concezione del mondo, possiamo averla diversissima, ma è da ricercare sul piano di quella soglia indedicibile che si rivela precisamente a partire dall'incontro tra i diversi soggetti incarnati e storicamente determinati.
Noi possiamo e dobbiamo parlare nel nostro orizzonte culturale, con le nostre categorie, di un nucleo di evidenze e di esigenze e di disposizioni originarie per cui ogni uomo è uomo come noi, è diverso da me come me. E mi riferisco a quelle esigenze di significato, di giustizia, di pienezza, del vero essere, come direbbe un grande filosofo come Husserl, di relazione all'altro, di condivisione, che caratterizzano l'umanità dell'uomo e dirigono ogni sua azione nel mondo. Ora, contrariamente a un pregiudizio diffuso, solo l'affermazione di questa dimensione universale può fondare il rispetto della singolarità, solo il rispetto dell'universalità dell'esperienza, esperienza elementare, fonda il rispetto della singolarità, della sua infinita differenza, ma infinita in questo senso non come sinonimo di assoluta. Al contrario, il misconoscimento di questa esperienza elementare, come dicevo prima, costituisce il principio stesso di ogni violenza e non permette di distinguere l'altro, l'alterità dell'altro, da quella della cosa. Terzo punto, ma se universale non è la cultura, bensì l'evento dell'umano, devo aggiungere che questa esperienza elementare si dà sempre però in una cultura determinata. La dimensione universale dell'esperienza è cioè al tempo stesso in e al di là di ogni cultura. Non si dà mai come una generalità astratta, disincarnata, disponibile in una sorta di perfetta trasparenza e autonomia. L'umano è sempre e soltanto in una cultura determinata, secondo questa o quell'accezione storica, in figure, in significazioni determinate, può dispiegarsi in modi diversissimi, anche opposti. Questo significa che non abbiamo mai finito di scoprire l'esperienza elementare, cioè che essa è assegnata a una emergenza incessante, a un riconoscimento sempre aperto. Questo vuol dire anche però che c'è la possibilità del meglio e del peggio, di un progresso e del regresso. Tutto ciò ci fornisce anche una chiave nella interpretazione della interazione tra le culture. Se è vero che ogni cultura rappresenta un universo di significati, di valori, di modi di vivere il mondo, in cui trova espressione ciò che abbiamo denominato l'umano, se ogni cultura costituisce un modo di incarnare quelle esigenze e disposizioni originarie, allora l'incontro tra le culture può anche schiudere il varco a una nuova emergenza dell'identità originale, a una nuova autocoscienza di se stessi, e questo riguarda tanto il rapporto tra uomini quanto il rapporto tra le culture. Non è forse vero che nella nostra vita non solo lo sviluppo del nostro sé, della nostra identità, lo sviluppo, non la produzione, è affidata all'incontro? Non solo l'emergenza del sé, ma anche ogni novità, e così nel rapporto tra le culture. Non soltanto nell'incontro con l'altro, con l'altra cultura, con l'altra iscrizione dell'universale, del singolare, si rivela il fondo identico. Noi scopriamo una radice comune. Ma l'entrare in rapporto con modi e risposte diverse può provocare una riconfigurazione della propria consapevolezza, può far accadere l'inaudito. L'incontro con l'altro modifica il senso della propria esperienza del mondo. L'incontro con l'altro può far perseverare nella propria cultura, ma può anche far cambiare. L'incontro apre una possibilità di autocritica o di adesione più profonda alla propria tradizione. Anche semplicemente dire "continuo a fare così" rappresenta un giudizio di valore che l'incontro con l'altro costringe a produrre. Ora, parlare di interazione significa da una parte affermare che l'emergenza dell'esperienza elementare non avviene a spese delle culture particolari, ma grazie ad esse, e dall'altra parte riconoscere che le culture e le religioni sono essenzialmente confrontabili. Se vi è interazione, vi è critica, vi è confrontabilità, vi è possibilità e dovere del giudizio. Ogni cultura, come ogni religione, è di principio suscettibile di essere giudicata da quella stessa disposizione originale dell'umano che presiede alla sua insorgenza e che caratterizza il volto profondo di ogni soggettività. Nell'esperire gli altri e il mondo, ogni soggetto è impregnato della propria cultura, ma è anche irriducibile ad essa. Non dico nel senso che un uomo esista fuori da una qualche cultura, ma nel senso che conserva un potere di sfuggimento, di differenziazione, di distanziamento, di sottrazione rispetto alla propria cultura. L'esperienza elementare è ad un tempo la continua scaturigine fonte e la contestazione interna, non addomesticabile, di ogni cultura. Il principio critico che consente di dire sì e di dire no, di far questione del meglio e del peggio, di identificarsi con una cultura o di abbandonarla. In breve, l'esperienza elementare è ciò che consente di essere critici, cioè aperti a qualcosa d'altro, alla ulteriorità. Ora, rispetto a questa solida originale, indeducibile, che non tutto è equivalente, non tutto è indifferente, e che vi deve essere, vi può essere, vi deve essere giudizio di valore, correzione, critica, autocritica, tensione all'avvenire, in questa o quella cultura, o nel rapporto fra le culture. A quali problemi si applica tutto questo? Il primo problema, al rapporto con le altre culture. Di fronte all'imporsi di etiche e fedi religiose, orientate in direzione antitetica a quei valori che noi consideriamo irrinunciabili, dobbiamo domandarci in che senso noi possiamo chiamare i nostri valori irrinunciabili. Solo per una abitudine, cioè i nostri costumi, stili di vita, hanno ragioni o più ragioni di altri, o semplicemente noi li siamo attaccati perché sono i nostri e ci piacciono, e per questo li vogliamo difendere. Il problema è chiaro. Si può parlare di ragioni e non solo di abitudini o di gusti, solo se è operabile un confronto tra questi stili di vita, i nostri o altri, e una struttura universale dell'umano, che ne è la radice, comunque espressa. Se così non è, dobbiamo considerare pienamente legittimo ogni sistema di valori, a prescindere dai suoi contenuti e dalle sue conseguenze. Per estremizzare, dovremmo limitarci a prendere atto delle passate o future pratiche del cannibalismo e dei sacrifici umani in quanto costumi differenti, eterogenei ai nostri, giustificabili nei rispettivi contesti e non giudicabili in base alle nostre categorie culturali. Secondo punto di applicazione di quanto dicevo prima, quello che viene all'interno della nostra società. Oggi siamo interpellati in vario modo da un cospicuo numero di questioni: uso degli embrioni umani, clonazione, eutanasia, aborto come diritto umano fondamentale, classificazione dell'identità di genere, pratica della pedofilia, dell'incesto, equiparazione uomo-animale, e chi più ne ha, più ne metta. Domanda: in nome di che cosa prenderemo questa o quella posizione? Potremmo appellarci a qualcosa di più che ai sentimenti, alle personali inclinazioni, idiosincrasie, o detto in modo più attuale, potremmo appellarci a qualcosa di più che al diritto inalienabile alla privacy? Noto di passaggio che il diritto alla privacy, come il diritto alla libertà, alla libera scelta e all'autodeterminazione, nelle vicende personali, sessuali e familiari, di salute, è l'unico principio guida culturale e giuridico che sembra accreditato da tutti. Terza applicazione, il tema dei diritti umani, dei diritti fondamentali. Perché mi appello, o meglio, propongo questa applicazione dell'esperienza elementare come principio critico alla questione dei diritti fondamentali, ma è semplicissimo. Perché, al di là delle motivazioni storiche nobilissime che hanno motivato l'introduzione dei diritti umani fondamentali, eravamo a ridosso della seconda guerra mondiale con tutti gli orrori, eccetera, eccetera, ma oggi i diritti fondamentali rappresentano un tentativo ambiguo, una questione ambigua. Perché vi è una differenza tra l'universalità dell'umano e l'universalismo dei diritti e le definizioni dei diritti. E occorre a ogni costo mantenere e mettere al lavoro la distinzione, questa distinzione, per evitare il cortocircuito tra una certa lista di diritti fondamentali e la struttura universale dell'esperienza. Nel contesto attuale, infatti, la tentazione, come si evince da un certo elenco che è in costante e mirata evoluzione, la tentazione è quella di proporre, trattino e imporre come universali posizioni che sono elaborate in ambiti determinati, quando non in ristrette elite culturali, e vengono promosse queste posizioni da organismi internazionali che generosamente vorrebbero orientare lo sviluppo dei costumi degli stessi occidentali in una direzione, sfondando spesso e volentieri le resistenze nazionali. Quindi attraverso una imposizione di una certa lista allargata a dovere dei diritti fondamentali si vogliono modificare delle culture, si vogliono imporre valori che non sono affatto universali. Ultimo punto, quale contributo devo andare rapidamente, purtroppo. Allora, io direi questo, che non bisogna temere l'integrazione, ma promuoverla, non bisogna temere l'incontro, ma promuoverlo. Io fin qui ho detto qual è la condizione di possibilità, una condizione di possibilità fondamentale dell'incontro tra culture, quella condizione che è già sempre all'opera, quando due uomini provenienti da due mondi diversi si capiscono dopo un tempo, dopo uno spessore attraversato, ma si comprendono. E ho mostrato anche come questa radice, questo principio dell'esperienza elementare costituisce un fattore critico, il fattore indispensabile di ogni critica, quindi ogni possibilità di avanzamento, di giudizio, di valutazione, che eviti l'appiattimento, l'omologazione, la soppressione, la violenza e così via. Ma vorrei dire anche un ultimo punto, che è questo: l'identità strutturale è una condizione dell'incontro e dell'integrazione, non è l'unica, ce n'è una seconda, che è l'identità storica. Per realizzare il dialogo occorre avere un volto, non ritrarre il proprio volto, ma mostrarlo, esserne consapevoli. Occorre un'identità storica oltre che strutturale, pena l'essere catturati da una aggressività xenofoba o da una paura bloccante, il rischio di essere travolti. Che cosa intendo dire? Che noi, per poter dialogare con l'altro e promuovere il dialogo con l'altro, dobbiamo accettare di partire da un luogo, da una determinata posizione. Dobbiamo accettare di partire da noi, anzi dobbiamo scegliere di partire da noi, non dalla impersonalità della procedura, da un presunto luogo universale o neutro. Si tratterebbe infatti di una impersonalità finta, che copre comunque sempre poteri e interessi determinati. Voglio dire, una integrazione rispettosa dell'altrità dell'altro, un rapporto cioè vivo tra culture, esperienze, tradizioni, non ha come protagonista lo Stato o lo spirito delle leggi, ma uomini in carne e ossa con le loro viventi tradizioni e culture. Non vi può essere integrazione senza un soggetto che la operi, un soggetto vivo con una propria identità storica, criticamente e consapevolmente assunta, un soggetto capace proprio in forza di questa assunzione di dialogo e di comunicazione con l'altro. Perciò, se per un verso sono necessarie le politiche dell'integrazione, e i nostri politici, i nostri amministratori ne hanno la responsabilità, dall'altra parte occorre sottolineare che le politiche dell'integrazione, pur irrinunciabili, non bastano. La domanda che pongo è: ma chi accoglie, chi ospita, chi realizza il dialogo? Ma questa domanda io rispondo: un popolo, una esperienza storica determinata, un soggetto con una origine, una tradizione, una cultura e dei valori propri. Allora la domanda fondamentale che viene riportata a galla dalla contingenza storica nella quale siamo chiamati a vivere è: ma noi chi siamo? Rispondo così e concludo. La casa che abitiamo, che è la casa di ciò che ancora intendiamo con la parola democrazia, in cui possono comporsi, e la nostra storia l'ha sempre dimostrato, etnie, diversità, distinzioni, valori. Quella casa in cui amicizia e ospitalità sono diventate categorie politiche persino. Quella casa in cui ancora sono affermati il valore assoluto della persona, la sua incondizionata dignità, insieme a quei diritti che siamo soliti chiamare fondamentali, dico che questa casa non è sempre esistita e non esiste dappertutto. Non è caduta dal cielo già fatta, in un certo senso è caduta dal cielo, ma in un altro senso. Non è mai stata uno spazio vuoto, è stata creata e abitata da un determinato soggetto storico, è il frutto di una precisa esperienza, eredità. Se dovessimo nominarla dovremmo dire greco-romana ed ebraico-cristiana. Questa casa ha una origine, sarebbe volontà autodistruttiva volerla cancellare. Si possono avere le conseguenze senza l'origine? Io dico che soprattutto oggi dobbiamo guardarci dalla illusione illuministica di mantenere i valori mettendo tra parentesi l'origine grazie alla quale quei valori si sono storicamente affermati e nel contesto della quale soltanto si affermano. Dunque, questa oggi è la sfida: riscoprire chi siamo, ridiventare eredi e perciò capaci di futuro. E l'incontro con l'altro, quello che tanti chiamano l'arrivante, un termine suggestivo, con tutto ciò che comporta, ci dà l'occasione gravida di destino di diventare eredi. Percorrere questa strada ha una suprema necessità. Ci occorrono soprattutto testimoni credibili che ce la indichino, che ci diano il gusto di riscoprire la nostra diversità, che è quella diversità che ha la risorsa di un rapporto con l'altro che sia di ospitalità e non di violenza. Questo è l'Occidente cristiano.
grazie. Ho ricevuto il vostro invito e il vostro libro oggi, questo pomeriggio. Non importa soltanto i saluti del sindaco in cui siamo nati, ma anche la volontà di volere ora e in futuro essere capaci di dialogare e di anticipare questo presente che spesso si presenta a noi nella forma della superficialità della chiacchiera. E tuttavia, affrontando in questo libro, credo di poter avere già un punto di vista che si nutre anche degli interventi di autorevoli e brillanti interventi che ho appena avvertito. Intanto trovo felice e feconda la scelta del teatro Carcano, perché qui spesso le scene Pirandello e come dire il testo uno nessuno cito di me mi sembra idoneo, adeguato per affrontare oggi un problema che, come noto, se mi appena anche un teatrante, il problema è la impossibilità, quindi ancora che l'incapacità di amare, per un deficit di riconoscimento nella relazione. Ora, il deficit di riconoscimento nella relazione è uno degli aspetti che mi sembra interessanti, affrontati in questo caso tra i saggi da Pierpaolo Donati, e quindi cercherò quindi di mettere in luce qualcosa che mi ha colpito, che forse non sarà così banale rispetto agli interventi precedenti, ovvero che sul fondo del dialogo tra le culture, sul fondo di un dibattito non ancora avvertito sulla relazione tra ragione e fede. Perché parlo di ragione? Perché è evidente che non vi è una ragione per la ragione, non vi è un territorio per una ragione che non voglia essere soltanto una ragione di mezzi o di scopo, non deve avere in sé un valore in sé e per sé non negoziabile, ma è una ragione che qui si auspica essere una ragione ragionevole, una phronesis, comunque una ragione relazionale, la relazionalità. Mi pare importante parlare di ragione relazionale di fronte alla crisi del modello di multiculturalismo, anzi dei modelli, perché ve ne sono due, ci ho avvertito bene, un modello culturale e un modello politico-istituzionale. E non vi dubbio che il secondo, quello politico-istituzionale, si nutre parassitariamente della crisi del primo. Si nutre parassitariamente perché attraverso la conflittualità che si genera o che è generata o che è indotta nei rapporti tra culture acquisisce uno status che altrimenti non avrebbe. E questo è grave, una grave di irresponsabilità della politica. La domanda che l'ultimo intervento pone, io subito elencarlo a me, la prima domanda che mi pone è: come posso io mettere a riconoscere e rappresentare altre culture se non so qual è la mia? Io politico, io amministratore. Tra le prime richieste che ho fatto dopo il giorno che sono assessore è quello di incontrare il decano di una città multietnica che ha quasi 94 etnie e cercare di capire quali sono i prodotti, quali sono i processi culturali dentro questa città di altri gruppi etnici che la compongono, di altri gruppi culturali. Del tutto consapevole che la differenza dei gruppi culturali ancora non dice nulla sulla diversità, altro aspetto che direi non è del tutto banale. E allora ecco che trovo pregevole che il libro sviluppi qualcosa imparabile, certamente un approccio non conformista. Il giuridico, quindi il giuridico come tema dell'ordinare, l'antropologico, il tema del comprendere, e il teologico, il tema del riconoscere. Capovolgendo un rapporto che di solito in altre pubblicazioni trova il teologico, l'antropologico e il giuridico, no, il giuridico prima. Ma perché il giuridico prima? Perché è il primo che ordina, è il primo che si pone come principio rispetto all'antropologico, il teologico? No, io credo prima perché è dentro, non dopo, il giuridico che l'antropologico e il teologico iniziano con la relazionalità tra ragione e fede. È il dentro che mi interessa, non il dopo. Ed è proprio perché parliamo di dentro che parliamo di fatti, è proprio perché parliamo di dentro che l'esperienza mi pone un problema, quindi occhi, perché mi porto a me, parola chiave, il tema della doppia eccedenza della relazione, il tema della eccellenza. Di è qualcosa che uccide in me nel momento in cui instauro una relazione con l'altro. Ma proprio perché uccide in me, incontra l'incidenza dell'altro nello spazio inedito che prima per essere nera. E questo io credo sia lo spazio dell'evento. Immaginate che un serato che Pupovice o che dire che chi mi fa di 120 anni rida, sorride, di fronte al Parlamento, ho sempre cercato di sostenere la finanziaria teologica del Parlamento, ma viene la definizione di Derrida che mi piace. Quello Derrida sull'evento dice ciò che non si attende, che non si può attendere la venuta di quel che viene interrompe l'attesa. E mi ricordo un'altra metafora molto brillante di Vignasse, quando immagino la scena di un uomo che bussa alla porta, l'altro apre, e quest'altro che apre dice, questo uomo non ha bussato, ha aperto la porta, mi ha fatto perdere un po' di tempo, ma quell'uomo ha interrotto la mia cattiva coscienza. E questa è la scena dell'incontro antropologico e teologico oggi. Io credo che questa sia la scena. E in questo senso che l'esperienza di quello che deve essere tornato un'importanza si arricchisce di senso, in termini non tanto di direzione, perché non conosco la direzione, ma in termini di movimento. E qui per prendere il secondo però il dibattito, io posso a questa decidenza e poi a questo di movimento. Perché non mi danno? Perché non mi interessa? Perché non mi affascina? Perché l'identità di un uomo è costantemente piegata, curvata sulla questione del movimento. Dicendo, paradossalmente il fatto che l'identità di questa città è l'impossibilità di chiudersi in se stessa, a cui sempre verso l'altro, provoca quello che noi crediamo sia meno. E che per me che sono sessuale, è che la città è infinitamente più interessante sul piano esperienziale dell'interlocale, perché la città è un'eccedenza dell'interlocale. È esattamente lì quel vuoto, quegli altri che si instaura nel diritto che è interessante o che credo che ognuno si possa discutere o ragionare. Anche il titolo, All'origine della diversità, un autore che ho portato in scena che si chiama Raimo Maria Ilke, di cui ho dato una lettura quasi mistica, per mio avviso, dice: noi nasciamo da qualche parte, solo poco a poco andiamo componendo in noi il nostro luogo di origine, in cui rinasciamo una seconda volta più definitivamente. Straordinario. L'idea che l'origine sia qualcosa dietro, ma che con noi, come dire, emerga progressivamente, offrendoci prospettiva a noi stessi meriti nel corso del nostro cammino. Allora ecco che un altro termine che forse non è stato citato perché mi sembra scontato, ma io lo ritengo molto importante, ecco che nell'ottica del multiculturalismo la testimonianza, il testimoniare, diventa significativo. E è talmente significativo che diventa interessante anche sul piano fenomenologico. Qual è l'essenza della testimonianza? Un rovescio alla questione e apre da vera con noi, ovviamente. Significa, ad esempio, riconoscere che la ricezione del neonismo è una ricezione perversa. Significa riconoscere che quando parliamo di rapporti tra culture, giustamente si è detto, tra culture particolari, dove poi si parla della universalità. La ricezione perversa dell'universo è la ricezione perversa del tema della universalità. Il tema dell'universalità. Come ricordate voi, è stato prima richiamato, nei nostri amici, greca, romana, ebraica cristiana, non vi dubbio che però l'identità cristiana nasce come un'intenzione con un gruppo etnico. L'intenzione con un gruppo etnico, proprio da questa tensione, si nutre per un movimento di natura universale. E quindi, nelle quattro categorie, quella greca, romana, cristiana e ebraica, oggi, se volessimo cammino giocare nella generazione virtuosa, quella romana sui diritti civili, quella cristiana, forse ci forniscono importanti materiali per ragionare in termini modellistici. E la questione della convivenza, che è stata sottolineata da lei. Ancora una volta torniamo, o meglio, torno in città. La città è una straordinaria opera di arte contemporanea, perché mi chiede un motivo come è possibile riuscire a convivere, convivere con certa gente che sarebbe già una presa di posizione, ma con la gente. Eppure la gente convive con la gente. ogni giorno migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone si muovono e in larghissima parte convivono. E la cosa meravigliosa è che in larghissima parte convivono senza chiedersi come convivono, perché abitano questa convivenza, non partendo da una, chiamiamola prassi, no, chiamiamola esperienza invece, chiamiamola prassi. E questo però è estremamente interessante e affascinante. Poi le persone che non riguardano il problema che noi ponete, che è un grande problema, è il rapporto pubblico-privato. Io sono francamente in difficoltà perché pubblico-privato è... Se parla di pubblico-privato soltanto se il pubblico sa cos'è il pubblico e il privato sa cos'è il privato. Cioè, nel mio e l'altro sappiano pasticciando compromessi, chiudendo conto di sovranità in nome per conto di un potere che peraltro non è mio e l'altro hanno. E quindi tutta la difficoltà oggi è prendere conto di pensare le categorie valoriali che da cui discendono le categorie pubblico e privato. Soprattutto in una situazione storica di crisi, di disintegrazione degli stati nazionali per la porosità dei loro confini e soprattutto per la formazione o crescita della competitività e della soggettività delle città. Città che stanno ponendo sulla scena, anche europea, non solo europea, come dei soggetti che vogliono ridistribuire o produrre diritti, normatività. Città devono produrre normatività. E per produrre normatività evidentemente si devono porre problemi di quale identità esse hanno e non di che cosa esse possono venire posto in queste condizioni. Il paradosso all'interno, non solo delle città, ma con sguardo più ampio, all'interno delle politiche nazionali, che i gruppi, non pare che i gruppi culturali si riconoscono, vengono riconosciuti a partire dalla loro capacità di disconoscere le istituzioni per le quali sono finanziati. Questo è paradossale. Cioè, come dire, siamo disposti a riconoscere che l'altro è diverso soltanto se la sua diversità è così radicale da contrapporsi a noi. Allora a questo punto riconosciuto, è una logica amico-amico veramente vetusta, è sterile, mette in moto i processi di gestione dei rapporti. Questo è un altro aspetto che mi incuriosisce, ma anche mi preoccupa, perché evidentemente aumenta conflittualità. Non ha consenso. Quello che io avverto e che soffro un po' è questo approccio riduzionista che è la cultura ha rispetto a se stessa. Piace ricordare qui Pascal, quando afferma: tutte le cose causate e causanti, immediate e immediate, aiutate agli avanti, tutte le cose, anche le più lontane, anche le più sensibili, sono tra di loro connesse. Sicché, per capire il tutto devo conoscere le parti, per capire le parti devo conoscere il tutto. Mi pare che oggi il multiculturalismo sia nutrito da un atteggiamento riduzionista alla complessità della nostra società, della quale si alimenta il nome del quale si assurge appunto alla rappresentanza. Il valore delle due identità che è stato sollevato, strutturale e storica, ovviamente è un credo che sia anche una sollevazione che nel libro ritorna e che in qualche modo si rivolge alla Chiesa stessa, all'identità stessa della Chiesa. Non ne possono essere le crisi, cioè di ripensare probabilmente alla governance della propria storia, in questo termine. E quindi la dialettica anche interna alla stessa Chiesa, nel tentare di rifugire dall'ipotesi di postmodernità intesa come fase conclusiva della modernità. Tema sul quale credo adesso si comincia a fare i conti davvero dal punto di vista del dibattito. Ci sono ancora due o tre aspetti che mi hanno molto interessato nei vostri interventi. Ecco, per esempio, dicevo prima della vicinanza fisica, non faceva riferimento. Ecco, Sicuramente è un aspetto estremamente interessante. La vicinanza fisica, il fatto che momento dovente noi dobbiamo essere all'interno di processi in cui il nostro rapporto è un rapporto anche fisico con l'altro. E quindi il volto dell'altro, se può stare in un'ansia davvero, la schiena di quello che è davanti a me che attende qualcosa. E ancora il problema dell'integrazione. L'integrazione è un strumento interessante. Il libro 14 capitoli e le note sono fatte molto bene. Le note di solito sono quasi migliori capitoli. Danno conto dell'intervento precedente e aumentano alla ricerca. Ecco, quello che emerge è che noi oggi forse siamo in un deficit di letteratura sul tema dell'integrazione contemporanea. In questo paese quando parla di integrazione bisogna parlare della cassa integrazione, cioè si risolve il problema pagando, come dire, integrando la gente a fare altro. Ecco. E invece che la cassa integrazione, la cassa che posso pensare è la cassa di risonanza, cioè una cassa in cui sento le voci e i volti di coloro che hanno chiesto o che chiedono di integrarsi. Mi pare che molto noi integriamo con forza. È come la scena dell'equipe che viene andata a versare, la prendiamo, no signora, di qua, e lei resta ferma. No, ma lei integra io, lei rende dall'altra parte. Io non l'avrei fatto, però se non sono pagato per fare questo, il meccanismo funziona. Poi si sono ucciso la signora a carico di contribuenti. Quindi, questo è un po' il modellino dell'integrazione, tutto attraverso l'inversione del semaforo rosso, quindi la stessa istituzione della legge che si dà, no? Questo mi sembra il modellino dell'integrazione, e quindi non venga un modello di questo tipo, un altro che mi viene la sfida dello SPO. Io credo che l'assessorato, come vedo oggi responsabile, debba tradurre la questione SPO come esposizione, esporsi verso l'altro, non può esserci altra possibilità. Se poi sono in grado di avere una cultura dell'accoglienza, che significa riconoscere l'alterità che mi abita, senza tuttavia rinunciare alla mia, sarò in grado di gestire la complessità della quantità e della qualità delle relazioni umane. Il libro ha un taglio interdisciplinare, inevitabile. Io credo che siamo a un passo successivo. È come se dicesse che questo dibattito è ancora all'interno del libro, non fuori dal libro. La interdisciplinarità di cui si parla molto è già transdisciplinarità. Quando le discipline interagiscono tra di loro hanno effetti retroattivi sulle discipline stesse affinché non possono più rimanere tali e produrre coincidenza di senso che verrà poi riconosciuta da un sapere altro. E quindi credo di avere il coraggio di mettere in gioco questi saperi e di esporre questi saperi alla conoscenza dell'altro. Naturalmente mi sembra tutti molto calibrati su riconoscere che poi alla fine ogni persona umana di noi è come una persona che ha una sua multidimensionalità. Un'età, un genere, una psicologia, un'affettività, una storia, una tradizione, un'identità, dei desideri, delle paure, delle aspettative, delle consuetudini, ognuno, di fronte a un altro che non è uguale, non è più così diverso, e tutti insieme di fronte a fattori storici, sociali, sociologici, antropologici, politici, economici. Questa è la complessità, questa è la bellezza della vita, perché la complessità è soltanto una definizione di una società della conoscenza che non ha paura di continuare a conoscere se stessa. Grazie.
Sull'intervento finale, in cui chiederei di trarre le sintesi della discussione, anche andando a fondo in quel punto che ha detto che Dio non è parte del problema ma parte della risposta, cioè sottolineando in particolare l'ultima parte di cui appunto tratta del libro che tratta proprio di questo tema.
Posso
sono orari spagnoli, a me vanno bene, però non so per voi com'è la situazione. Finisco per parte con Daniele velocemente, riprendo due osservazioni che avevo in mente che lei ha voluto rilanciare e che dunque mi pare consentano di finire. La prima sulla questione che avevo detto all'inizio, usare bene la ragione vuol dire aprirsi fino in fondo a ciò che sta accadendo. È qui che recupero la categoria che mi proponeva di testimonianza. Secondo me questo processo per noi può andare bene, può indicare una possibilità di crescita per noi, se non ci accontentiamo, diciamo, di dare un buon esempio. Ridurre in questo campo la testimonianza a dare il buon esempio, io che so già quello che si deve fare, accolgo l'altro, è un po' riduttivo. E alla fine ci si stanca, cioè la generosità di chi dà il buon esempio è limitata. Mentre la testimonianza, essendo appunto questa implicazione della ragione che legge il fatto, riconoscendovi dentro l'evento, il mistero, sempre può crescere la dinamica che descriveva il professor Di Martino prima. Se noi dobbiamo lasciarci interpellare dal reale in modo tale di cogliere nelle persone che arrivano, nei fatti che accadono, l'iniziativa di un altro che ci chiama, questa è la nostra risorsa. Mi sembra di poter tradurre così in termini comprensibili, perché Dio è parte della soluzione e non è parte del problema. Questa è una dinamica che non si può esaurire, che non finisce più, perché questo fatto, come altri fatti che potremmo analizzare in altre occasioni, sono la provocazione a riconoscere quella presenza che sola può reggere la convivenza umana. E in questo senso noi siamo chiamati anche a cambiare, detta con la parola cristiana, alla conversione. Un cenno finale alla Chiesa, perché è giusta l'osservazione. Molto interessante, mi sono sempre domandato che la Chiesa è per sua natura, laddove non è degenerata la sua posizione, e ha una struttura difficile da afferrare perché è simultaneamente particolare e universale. Non c'è. Adesso non avere paura che non apriamo il file della natura della Chiesa per 10 minuti, ma la Chiesa universale vive nella Chiesa particolare, eppure la Chiesa particolare è sempre, e chiede nella Chiesa universale. Il modello, per questo Paolo VI ha parlato di una etnia sui generis, per dire il popolo cristiano. Noi siamo tutti parte, chi di noi è cristiano qua, parte di un popolo che si esprime in tante culture, in tante lingue. Ed è la realizzazione storica, e perciò sempre storicamente situata, di un'esigenza di cui si parlava oggi profondamente umana. Che ovunque siamo andati nel mondo, abbiamo fatto fino in fondo, fino all'origine delle ragioni ultime del vivere, l'esperienza di cogliere la diversità e rispettandola nei suoi particolari fino a riconoscere la sua universalità. Perseguire, e finisco, no, aggiungo questo ancora. Io non avrei mai imparato italiano se non fosse cristiano. Altri avranno imparato italiano per la moda e vengono a Milano, altri avranno imparato perché Milano, perché il calcio. Io per il calcio certamente non avrei imparato italiano, ne ho abbastanza per il migliore a Madrid, e per la moda non ho troppi bisogni su questo versante, ma è accaduta una cosa che, letta sullo sfondo di una provvidenza che agisce, cambia la modalità culturale, apre all'altro e fa diventare l'altro te stesso. E così uno ama un popolo che non conosceva, E questo è quello che il mistero fa per noi. Ovunque noi abbiamo visto questa cosa, capiamo qual è la vera alternativa al modello multiculturalista, che c'è un fatto nella storia unico che rende possibile veramente abbracciare sempre e comunque l'umano in tutte le sue espressioni culturali. Grazie.
Nell'introduzione al libro, Patriarca di Venezia, Angelo Scola, fa due affermazioni che mi sembra sintetizzino questo dibattito. Innanzitutto connette questo tema del multiculturalismo alla verità. La verità che è tale perché è vivente e personale, chiama sempre in causa la libertà dell'uomo, lo vuole il suo testimone. Per conoscere e riconoscere la verità quindi non c'è altra strada che il libero e riflettuto incontro tra testimoni personali e comunitari. Il nostro tempo è assetato di uomini e donne capaci di documentare con convincenti ragioni in tutti gli ambienti dell'umana esistenza che la mescolanza di popoli in atto non è una condanna fatale ma il disegno amoroso del padre. Stasera abbiamo assistito a persone che sotto, con una riflessione intellettuale hanno documentato un fatto, che mentre altri discutono in modo intellettuale di questa possibilità del multiculturalismo, c'è una convivenza in atto possibile, pacifica, costruttiva, tra tanti problemi, tra tanti uomini, e che quindi bisogna chiedersi perché questo possa capitare, perché possa capitare che della gente accolga l'altro, perché possa capitare che della gente, come succede a Milano, molto più che gli episodi di xenofobia, possa far lavorare uno o un altro, possa diventare amico di un altro, possa per esempio nel campo della fede, che siamo la Chiesa, essere multietnica per definizione, ma parlare di fratellanza totale tra i popoli. La riflessione di stasera è stata una riflessione su fatti in cui avviene questa, questo multiculturalismo non divide ma apre, perché appunto quando si parte dall'esperienza elementare, la verità come la struttura ultima dell'uomo, si capisce che le scansioni particolari attraverso cui l'uomo si esprime per la sua storia, la sua origine, non possono cancellare questo filo rosso, questo punto attraverso cui l'uomo può comunicare all'altro uomo e capire cos'è giustizia, cos'è verità, cos'è bellezza. Può andare al di là delle diversità e riconoscere questo, capendo quello che pone una convivenza pacifica tra tutti, e che quindi non può essere messo in discussione, quello che invece l'arricchisce perché è diversità in atto. Allora io penso che questa sia una conclusione di stasera, partire da questa esperienza in atto positiva e chiedersi con i nostri interlocutori, con il libro, con altro che potremmo fare, come questo possa avvenire. E in questo mettersi in questo solco, lungo solco della storia, di una storia europea e di una storia occidentale, di una storia cristiana, in cui, pensate, i pronipoti di quelli che erano stati massacrati da popoli che erano venuti, ne sono diventati poi fratelli. È stato in Italia con l'incontro tra barbari e cristiani subito dopo la fine dell'impero romano, è stato qualche secolo dopo nelle isole anglosassoni, nel nord Europa. Il multiculturalismo nato violentemente è diventato, proprio per un'identità che ha saputo guardare alla verità comune, un'unità di popoli che ha ricostruito l'Europa facendo le radici che, benché dimenticate dai nostri politici europei, sono le radici che ancora ci hanno in comune. Io penso che noi vogliamo porci in questo solco, e anche l'accenno all'Expo è l'idea di un avvenimento che invece di essere edilizio commerciale, innanzitutto può essere l'avvenimento di una città che sa vivere questa diversità etnica e sa essere quindi un ponte tra persone diverse per religione, etnia e storia, fondando quindi le basi di una nuova civiltà. Grazie, arrivederci.
Forse risposto a Milano, perché a Madrid è veramente...